Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Chi di voi non si è mai annoiato al punto da considerare l'esistenza di chiunque altro migliore e invidiabile rispetto alla propria? Succede a tutti, ma se si persiste può diventare una cattiva abitudine, quasi un vizio, e ha un nome, viene chiamato bovarismo, perché Madame Bovary, capolavoro di Gustave Flaubert, era la regina dell'insoddisfazione. Sentite come ce la descrive il suo autore. D'altronde, più le cose le erano vicine, più il suo pensiero se ne allontanava. Tutto ciò che la circondava nell'immediato, campagna noiosa, piccoli borghesi idioti, mediocrità dell'esistenza, le sembrava un'eccezione nel mondo, un caso particolare in cui lei era intrappolata, al di là del quale si estendeva a perdita d'occhio l'immenso paese delle passioni e delle gioie. Le eroine della letteratura occidentale sono per lo più figure tragiche, non solo perché assumono su di sé i limiti e il peso della condizione umana, come i loro corrispettivi maschili, ma anche perché una fine luttuosa sembra l'unica strada per raggiungere la gloria ed essere ricordate. Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo è Vive, il podcast in cui grandi figure femminili della letteratura si ribellano al loro tragico destino e cambiano la propria sorte. A interpretare queste figure di donne in cerca di riscatto ci sarà con me l'attrice Federica Fracassi, che restituirà loro una nuova e potente voce. Come ricorderete, Madame Bovary uscì da prima puntate e con qualche censura sulla Revue de Paris alla fine del 1856. Nei primi mesi del 1857 venne sottoposto a processo per offesa alla morale pubblica e a quella religiosa. Era la storia di un'adultera, ambientata nei dintorni di Rouen, in una provincia ottusa e convenzionale, durante il regno di Louis-Philippe, noto come le roi bourgeois, il re borghese. Gustave Flaubert uscì assolto dal tribunale, ma intanto Madame Bovary continuò a suscitare scandalo e a venir percepito nella Repubblica delle Lettere come un libro rivoluzionario. A questo romanzo Flaubert aveva affidato le sue più alte ambizioni artistiche.
Un roman sur rien.
Un romanzo sul nulla, lo aveva definito in una lettera del 1852 all'amante Louis Collet. A sottolineare come più della trama gli premessero la tessitura stilistica e linguistica, la forza e la coesione interne più del soggetto. In effetti, la vicenda suggeritagli da Louise Bouillet veniva dalla cronaca. Una giovane donna, sposata con un medico, che era stato allievo del padre di Flaubert ed era rimasto vedovo da un primo matrimonio, lo tradiva ripetutamente e finiva col suicidarsi tramite veleno, sovrastata da 1000 debiti. Se pensate che fosse un soggetto volgare, nel senso di comune, non vi sbagliate. Flaubert lo aveva scelto come tale di proposito. Una storia di provincia, triste e gretta, e l'aveva poi trasfigurata in una tragedia esistenziale. Perché in Madame Bovary era riuscito a ritrarre l'ipocrisia e le velleità di riscatto della società del suo tempo, tramite gli espedienti convenzionali dell'adulterio, del bisogno compulsivo di oggetti di lusso, dell'evasione dal quotidiano attraverso la carne e le merci. Emma Bovary ne è l'espressione più complessa e intrigante, ma nessun personaggio raffigurato nel romanzo può dirsi esente dal desiderio di avere una vita più prestigiosa, più ricca di emozioni, quanto di beni materiali. Flaubert pone Emma Bovary al centro di un piccolo mondo mediocre, dove tutti esercitano forme di egoismo, oppressione, slealtà, codardia. Dove l'unico a salvarsi l'anima, forse, è il marito, quel Charles Bovary genuinamente innamorato di Emma e devoto a lei tanto da viva quanto da morta. Certo, questo amore non lo riscatta dall'essere pedestre, rozzo e bovino, come suggerisce il suo cognome, che egli d'altronde, nella scena iniziale del romanzo, ambientata in una classe ginnasiale, non riesce nemmeno a pronunciare correttamente davanti al professore, suscitando la derisione dei compagni per il raglio scomposto che gli esce di bocca. Ma ci intenerisce il fatto che muoia, non molto tempo dopo il suicidio di Emma, incapace di sopravviverle, cioè di avere una vita indipendente da lei, nonostante ne avesse trovato le lettere d'amore scambiate con gli amanti, prova irrefutabile dei suoi tradimenti e del castello di menzogne su cui era costruita la loro vita comune. Vi domanderete per quale ragione il romanzo venne messo sotto accusa. La letteratura ha da sempre raccontato adulteri, non era questo a fare scandalo. Quanto il fatto che l'autore si astenesse da qualsiasi giudizio morale e condivisione del punto di vista dei personaggi, ne descrivesse viceversa le pieghe più intime con tanta perfezione estetica da renderle vivide e insopportabili nel loro essere vere. Perché Madame Bovary è il primo grande romanzo sul male di vivere, sull'insoddisfazione umana alla quale possiamo attribuire cause sociali e personali, ma che in ultima istanza rimane sempre un mistero di ogni io in relazione a se stesso, al mondo e agli altri. Dei propri sogni si può rimanere prigionieri e si può morire se non vengono mai commisurati alla realtà, se impediscono di affrontare la vita rifugiandosi di continuo in un altrove di fantasia. Osserviamo tutti i personaggi da vicino. La madre di Charles Bovary avrebbe voluto che il figlio diventasse magistrato, anziché medico di campagna. Il padre di Emma, Monsieur Rouault, avrebbe preferito un giovanotto più sveglio come marito per la figlia. Monsieur Homais, il farmacista, ambiva a essere riconosciuto come uno scienziato di rango, quando era solo un praticone pedante. Rodolphe, il primo amore di Emma, è un seduttore incallito e cinico, anche se ama raccontare a se stesso di provare sentimenti forti e onesti. Léon, il secondo amante di Emma, aspirava a diventare un uomo di mezzi e di esperienza, pur essendo ancora studente e galoppino di uno studio notarile. Infine Lheureux, l'odioso commerciante e strozzino che invischia Emma in una serie di acquisti e speculazioni in denaro che la copriranno di debiti, perché Emma si è fidata, incapace di distinguere
entre la sensualité du luxe et les joies du cœur,
fra la seduzione del lusso e le gioie del cuore. Si tratta di persone infime nei pensieri e negli appetiti, anche se credono tutte di essere altro da quello che in verità sono. Ma la regina di questo sognare di essere altro da sé e altrove rispetto al luogo dove si trova è Emma. E all'origine di questa continua rêverie ci sono i libri. Emma Bovary è infatti prima di tutto una lettrice insaziabile. Fin dagli anni passati in convento si è imbottita la testa di immagini languorose della Passione di Cristo, di racconti di dame innamorate e sospiranti, di cavalieri senza macchia, di castelli e foreste in cui ci si perde. Ha letto Walter Scott, Honoré de Balzac, George Sand, canzoni galanti e raccolte poetiche. Da giovane sposa si è fatta subito un abbonamento a un cabinet de lecture e presto, annoiata dalla piatta conversazione di Charles, è arrivata a portarsi un libro da leggere anche a tavola. Jean-Jacques Rousseau, un secolo prima di Flaubert, aveva dichiarato:
«Jamais fille chaste n'a lu des romans».
Una ragazza casta non ha mai letto romanzi. Peccato che Flaubert e il buon Rousseau avessero concepito le loro eroine proprio come perfetto rispecchiamento di quelle lettrici insaziabili da cui volevano essere letti e ammirati. Quante fanciulle candide e palpitanti, con le bocche vermiglie e le chiome di seta, avevano usato come pagine bianche su cui esibire la paura più indicibile, quella di morire dimenticati, dopo un'esistenza insignificante. Emma è una di loro, forse la più estrema, una svaporata, avrebbe detto la suocera, quella Mère Bovary che durante le sue visite al figlio tentava invano di impedire di leggere alla nuora e chiedeva al figlio che le sottraesse i libri. Invano. Emma vive nella finzione e di finzione. Quando tocca il fondo della noia e dello scoramento, la sentiamo sospirare.
J'ai tout lu.
Ho letto tutto. Emma consuma i libri come consuma le emozioni, fino a consumare se stessa. L'ultimo gesto che compie, prima di sdraiarsi nel letto di morte, è scrivere una lettera. Charles ne riferisce solo due righe.
Che non si accusi nessuno.
Troppo poco per una donna che scriveva lunghe missive ogni giorno agli amanti. Immaginiamo che quel foglio prosegua, che il marito non fosse l'unico destinatario. Dopotutto, Emma aveva un lungo conto in sospeso con il suo creatore.
Cher Gustave, sono io, Emma. Mi hai lasciata cadavere dalla cui bocca usciva l'inchiostro. Lo so, il veleno era arsenico, ma tu volevi che nell'agonia della morte sentissi salire alla bocca il gusto amaro dell'inchiostro. La mia bocca ti ha ossessionato fin dall'inizio. Siamo nella stanza di mio padre in campagna. Charles sta facendo una bendatura per la sua gamba rotta. Io non ho ancora pronunciato una parola. Mi porto solo le dita alle labbra per succhiarle. Dopo essermi punta col lago, insaziabile fin dalla prima apparizione, vorace del mio stesso sangue. Tu mi hai creata così. E quanto inchiostro hai fatto scorrere fra le mie dita, quante lettere mi hai fatto scrivere. Mi hai imbevuta di liquido nero, fino a farmelo vomitare denso negli ultimi spasmi e anche dopo da morta, colava dalle labbra, tanto che t'è venuta la preoccupazione per le macchie che avrebbe lasciato sull'abito bianco da sposa con cui Charles ha voluto che fossi rivestita per la tomba. Gustave, quanto tempo ho impiegato per capire quello che mi avevi fatto. Quante volte da questa tomba di tre strati, di rame, di legno, di piombo, ho rivisitato i luoghi, i gesti, i momenti dell'esistenza che tu mi hai dato e tolto con tanta ferocia. Da morta rileggevo la mia storia. Che altro avevo da fare? Sono passate tante primavere e tanti inverni prima che capissi, prima che ricollegassi ogni filo con il quale tu hai intrecciato la mia vita, in cui nulla era casuale. Nemmeno i colori dei fiori. Credevo di essere sbagliata, con le mie voglie le mie fantasticherie, il mio egoismo, la mia disattenzione, perfino con mia figlia. Bert, la mia piccola Bert, ne ha pagato il prezzo più alto. Non le ho lasciato nulla, nemmeno la mia dubbia fama. È stato proprio quando ho preso a rimuginare sulla fama che alcune cose mi si sono chiarite. I pavoni. Me li avevi messi sotto il naso nella fattoria di mio padre. Svolazzavano sul letamaio, non curanti. Dei magnifici pavoni scintillanti di blu e verde. Ci ho riflettuto a lungo. Ti piacevano i rimandi, le simmetrie e i contrappunti. Verde è la seta di cui era rivestito il portasigari del visconte e verde è il drappo che fai stendere sul mio cadavere. Dunque, anche quei pavoni avevano un significato, il più classico, quello tramandato fin dall'antichità, visibile sui sarcofagi e sui mosaici delle chiese. La resurrezione, l'eternità che ti saresti procurato volteggiando sulla mia immondizia. Nel 1852 avevi scritto alla solita pazientissima Louise Collet: «Je suis un homme plume». Sono un uomo penna. Una magnifica penna, di pavone immagino, alla quale io avrei fornito tutto l'inchiostro, essendone gonfia più di un polipo. Eh no, Monsieur Flaubert. Ora mi riprendo i pavoni e con loro la mia vita. Se ci ripenso, una comare meno sciocca e più altruista delle altre avrebbe potuto avvertirmi, laggiù al paesello, dell'avidità strozzina di Loreux, della mascalzonaggine di Rodolphe, dell'ignavia di Léon. Però, che piccolo ripiego per salvarmi. E poi, non è certo che le avrei dato retta, che avrei rinunciato così facilmente ai miei sogni. Perché ciò che c'era di bello in me, ciò che Charles amava in me e con lui i lettori, era proprio la capacità di sognare. Per questo ti scrivo, cher Gustave, non per dare addio al mondo, ma per dirti quanto tu sia stato crudele. Dopo che tante volte ti eri soffermato sul candore della mia pelle, sulla profondità dei miei occhi scuri e delle mie ciglia che diffondevano ombre blu, sulle mie unghie belle come mandorle, sui miei capelli neri divisi in bande di seta e raccolti sulla nuca che tanto ti piaceva descrivere, non sei riuscito a trattenerti. Mi hai fatto scempiare le tempie dalle mani tremolanti di Monsieur Homais, che con ribrezzo, è sempre stato un fifone, mi ha stagliuzzato un paio di ciocche quando ero già nella bara per darle a Charles, povero sciocco marito. D'altronde lo avevi scritto a Louise Collet. Volevi che il mio cadavere perseguitasse il lettore. Perché io, morta, sarei stata la tua gloria, la tua assicurazione per l'eternità. Quanto ti sei divertito a mettermi in situazioni che avrebbero fatto l'incanto e l'estasi di chiunque. Prima il ballo al castello della Vaubyessard, dove per la prima volta mi hai fatto gustare una fetta di ananas, un frutto esotico, il cui profumo si mescolava a quello delle candele accese, dei vini versati, delle dame incipriate, del lino fresco e stirato. Gustave, sei tu che descrivi questi splendori. Come potevi pretendere che io, ragazza di campagna, con un'indole sognatrice, vi resistessi? E perché non avrei dovuto sentirmi girare il mondo intorno insieme alle luci, ai mobili, al pavimento, mentre il visconte mi faceva piroettare al suono di un valzer? E chi non avrebbe trasformato in un piccolo feticcio quel portasigari trovato sulla strada rivestito di seta verde, E perché non fantasticare allora un viaggio a Parigi, studiandone la mappa, imparandone le vie e i quartieri attraverso i libri di Eugène Sue? E lasciare che ai miei occhi quella città popolata solo da ambasciatori e duchesse rilucesse come un corallo fra le onde del mare. Non è forse segno di un animo che sa espandersi e guardare oltre i propri limiti la capacità di immaginare mondi diversi? Non è forse considerato un tratto di intelligenza? Non è forse attraverso le mie aspirazioni romantiche e ideali che tu solleticavi quelle del lettore e le tue? Tu mi hai fatta intelligente e ottusa al tempo stesso. Questa è la colpa che mi attribuivi. L'incapacità di vivere nel presente e di accettare la realtà meschina, ripetitiva, limitata, come se questa non fosse la difficoltà di tutti gli umani. Ma io ero corrotta alla radice. Avendo letto troppi romanzi, non potevo che pensare di evadere con tradimenti prevedibili. Prima quel Leon, che come me si stordiva di libri, uno studentello alle prime armi. Poi Rodolphe, che con le donne ci sapeva fare, anche troppo, e non aveva bisogno di versi di poesia per conquistarle. Possedeva un castello, cavalli, vestiti eleganti, oggetti di lusso. Aveva la fama e i modi del bel tenebroso e fin dal nostro primo incontro si domandava come sbarazzarsi di me, già immaginando che sarei diventata appiccicosa e sentimentale come tutte le donne. Ecco a chi mi hai data in pasto. E vogliamo parlare di Lheureux, usuraio infame, con il quale mi hai perseguitata fino a farmi morire, come se fossi stata l'unica a desiderare belle stoffe, vestiti raffinati, porcellane fini, come se non le desiderassero tutti. Solo io dovevo pagarne la colpa. Io, schiacciata dai debiti e dall'indifferenza dei miei amanti, che non mi prestarono nemmeno un franco per ripagare quell'odioso, insinuante, mefistofelico Lheureux, letteralmente, colui che gioisce delle disgrazie altrui. Ma basta così. Lasciamoci alle spalle il passato. Monsieur Flaubert, a me la penna. È quel che mi ci vuole per realizzare le fantasie, anche quelle più sfrenate. Ho imparato da te tutti i trucchi, caro Gustave, e ho capito che la mia unica possibilità di salvezza non è scappare da Yonville o dalla mia vita piccolo borghese, no. Questi sarebbero mezzucci destinati al fallimento e alla delusione, come i miei tradimenti. Non sarò più l'inchiostro di cui tu ti nutrirai, ma io stessa la penna che scrive. Ecco il segreto. Attraverso la scrittura, con la scrittura, io dilaterò finalmente la mia vita, quanto avrei voluto fare tramite le alcove clandestine, i sospiri languorosi, gli oggetti di lusso. Viaggerò. Raggiungerò Parigi, che tu mi hai fatto conoscere attraverso i romanzi e una cartina geografica. Ne evocherò il ruscellare delle acque mattutine sul macadam, la solitudine intrappolata dalle ombre geometriche del Jardin de Luxembourg sul far della sera, e il frusciare delle vesti contro la ghiaia. E non avrò più vergogna della ragazza di campagna che ero, e che raccoglieva dalla ciotola del latte la crema con il dito. Sarò padrona e signora di quella crema, come del cielo sconfinato sopra la città. Scorreranno attraverso le mie parole. Sarò io a dar loro la vita. Non mi specchierò mai più sentendomi vicina alla legione di eroine adultere che ho creduto sorelle. Poveri fantasmi, solo perché tu non me ne hai fatte conoscere altre. Mi saranno sorelle, invece, tutte le donne che hanno osato prendere in mano una penna e, anziché aspettare che qualche pavone o altro uccello esotico esibisse la sua coda piumata davanti ai loro occhi, hanno creato il mondo con i loro pensieri, con le loro emozioni, finalmente libere di osservarle queste loro emozioni e di dirci come erano fatte, come si trasformavano, com'era la vita vissuta da una donna. Vivrò vicino alle cose con le parole e dunque per sempre in un mondo che mi appartiene. Adieu, Gustave. La mia bocca non si morde più per ingordigia o imbarazzo. La mia bocca ti sorride mentre scrivo e firmo. Emma Bovary.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice. E questo era Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio abbiamo raccontato la storia di Madame Bovary. Nel prossimo vi racconterò di Francesca da Rimini.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano. Realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.